Basilicata Regione Notizie, Basilicata Cultura. Insediamenti storici in Basilicata, gli studi della geoarcheologia di Luigi Coppola. Il patrimonio archeologico nell'Appennino centro-meridionale è giunto alle soglie del terzo millennio in condizioni di forte degrado a causa delle trasformazioni dell'ambiente fisico avvenute nel tempo. Le ricerche archeologiche su questi aspetti ricadono oggi in quella disciplina che prende il nome di geoarcheologia. In Basilicata, la desertificazione delle aree collinari risulta una conseguenza dell'aggressione erosiva di agenti naturali ed antropici, che trova nel dissesto idrogeologico la sua massima espressione. Gli studi sul santuario della dea Mefitis, sull'insediamento medievale di Uggiano e su Campomaggiore Vecchio. Una recente e fondamentale conquista concettuale della moderna archeologia è la presa di coscienza della necessità di considerare le testimonianze archeologiche e storiche in rapporto con l'ambiente naturale o con i cambiamenti in questo avvenuti nel corso dei secoli. La cosiddetta archeologia dell'ambiente in realtà si presenta con un significato molto riduttivo nel campo delle investigazioni geoarcheologiche, in quanto l'impatto sul territorio di importanti siti archeologici e centri di culto, nonché delle attività antropiche passate, hanno certamente indotto nell'ambiente circostante elementi di modifica del coevo ecosistema locale, subendo a loro volta l'influenza delle stesse modificazioni. Ne deriva che il patrimonio archeologico ed architettonico in Appennino centro-meridionale è giunto alle soglie del terzo millennio in condizioni di forte degrado strutturale, proprio per le trasformazioni dell'ambiente fisico avvenute nel tempo. Analizzando questo aspetto, le ricerche archeologiche, che afferiscono soprattutto alla storia della cultura materiale, in particolare quelle riguardanti la ricerca diretta sul campo, lo studio di un sito, dei suoi processi di formazione e di degrado, consentono di rientrare nel dibattito sulla storia dei sistemi insediativi. Simili ricerche ricadono oggi in quella disciplina che prende il nome di geoarcheologia, che ha trovato nell'archeologia estensiva il suo più grande sviluppo e che vede, soprattutto in Italia, un crescente interesse, dovuto al fatto che proprio questo territorio si presenta come espressione di un lungo e travagliato processo evolutivo di carattere geologico-strutturale. Tanto più in Appennino, dove il termine geoarcheologia va inteso essenzialmente come disciplina multitemporale che analizza le interazioni tra insediamenti storico-archeologici ed ambiente fisico locale. In particolare in Basilicata, territorio che racchiude in sé molte delle problematiche geologico-ambientali del pianeta Terra, la desertificazione delle aree collinari risulta una conseguenza dell'aggressione erosiva di agenti naturali ed antropici, che trova nel dissesto idrogeologico la sua massima espressione. Frane, calanchi e cedimenti del sottosuolo hanno sempre minacciato, nel corso di secoli, un numero rilevante di insediamenti archeologici e di edifici storici, tanto che questi sono stati in seguito abbandonati. In che modo, tuttavia, queste due discipline, una scientifica e l'altra umanista, si possono compenetrare in un reciproco rapporto di scambio culturale e di sviluppo della conoscenza? In tutto l'Appennino, la neotettonica è stata responsabile del processo di evoluzione dei versanti, mentre le caratteristiche litologiche e strutturali dei terreni affioranti, associati alle condizioni climatiche locali, hanno governato i meccanismi di erosione ed in parte la distribuzione delle aree in erosione. Allo stesso modo, in Basilicata, territorio oggetto di questa nota, il dissesto idrogeologico dei versanti ha preso origine dalle condizioni di approfondimento dei corsi d'acqua conseguenti a sollevamenti tettonici di blocchi e alle variazioni dei livelli eustatici del Mediterraneo. Qui i terreni, prevalentemente argillosi e limo-argillosi, hanno subito nel corso dei secoli uno scarico tensionale con diminuzione della pressione di consolidazione, essendo stato il pendio sede di un moto di filtrazione dovuto ad un gradiente idraulico particolarmente elevato che si è tradotto in un aumento del livello piezometrico in prossimità delle scarpate di erosione. Ne è conseguito che la combinazione tra rinnovata acclività dei pendii derivante dall'azione primaria di incisione del sistema idrografico superficiale, il decadimento delle proprietà meccaniche dei terreni, indotto dalla storia geologico-strutturale delle formazioni e le fluttuazioni della falda nel sottosuolo, dovute alla quantità delle precipitazioni, sono state le cause più frequenti di instabilità dei versanti naturali. In tale contesto geologico-ambientale, molti insediamenti furono costituiti e si svilupparono in aree con precipue caratteristiche di ricchezza culturale, di sorgenti idriche e di possibilità di approvvigionamenti primari, per essere in seguito abbandonati. Il santuario della dea Mefitis, in località Rossano di Vaglio, provincia di Potenza, fu costruito nella seconda metà del IV secolo a.C. su un falso piano del versante orientale del monte Macchia di Rossano ed in poco tempo divenne tra i più importanti complessi di culto della Lucania, nonché il centro politico per l'organizzazione civile. Periodo questo corrispondente anche al momento in cui i Lucani presero coscienza della loro forza. Verso la fine del III secolo a.C., l'ambiente agricolo e forestale nei dintorni del santuario subì una prima trasformazione che indusse sul lato occidentale del sagrato una modificazione strutturale dell'edificio. Quest'ultimo, infatti, fu coinvolto da un lieve movimento di massa del pendio, probabilmente in seguito ad un terremoto. La presenza di alcune iscrizioni del II secolo a.C. sopra la pavimentazione del sagrato, nonché le basi delle colonne poste sotto la stessa pavimentazione, hanno aiutato a determinare i limiti di tempo in cui si sono verificati i rifacimenti. Tra il III e il II secolo il santuario, almeno per ciò che risulta dalle numerose iscrizioni e dalle monete rinvenute, ebbe una vita abbastanza vivace. Aumentarono le presenze dei pellegrini e dei sacerdoti, che determinarono un maggiore impiego e consumo delle risorse naturali locali. Dalle sorgenti idriche circostanti vennero costruite nuove canalizzazioni per il trasporto d'acqua verso il luogo di culto. Acqua che fu liberamente versata sul pendio a valle. Alla fine della Repubblica l'intero complesso subì un nuovo dissesto provocato da ulteriori movimenti dell'antico corpo di frana. Le condizioni del santuario dovettero essere tali da obbligare un membro della famiglia Acerronius, lui stesso di origine lucana, ad effettuare nella prima metà del primo secolo d.C. il restauro di quasi tutto ciò che era rimasto in piedi, riutilizzando il materiale intatto. Molte iscrizioni entrarono a far parte del muro di cinta sul lato settentrionale. Altre vennero inserite nella pavimentazione, altre ancora nelle strutture del canale esterno di scolo delle acque sul lato occidentale dell'edificio. Con il rifacimento della pavimentazione del sagrato, le maestranze di Acerronius rialzarono anche il livello della nuova cloaca, tentando di armonizzarla con gli altri canali e canalette. Il lavoro più impegnativo fu però condotto sul lato occidentale, dove fu costruito il canale che deviava le acque verso il pendio meridionale. Si trattò in conclusione di un restauro generale, con nuove costruzioni sul lato sud-occidentale. Con queste opere di restauro, il santuario risorse all'antica grandezza. Divenne tra i più importanti complessi di culto della Lucania e nello stesso tempo anche un centro politico con la sua organizzazione civile. Purtroppo non durò a lungo. Con l'età di Tiberio o subito dopo, verso il 79 d.C., il santuario cessò di vivere quando un nuovo basculamento del corpo di frana preesistente trasformò l'intera zona in un pantano. In seguito all'abbandono definitivo, in una zona poco distante, nasceva Potenza. Analizzando i caratteri litologici e morfologici del pendio, nonché le proprietà tecniche del sottosuolo costituito da argille vari colori, è stato accertato, attraverso verifiche di stabilità del pendio eseguite con il metodo dell'equilibrio limite, che il santuario di Monte Rossano abbia subito periodici dissesti a causa degli incrementi di apporto idrico localizzato nell'area di culto. Prendendo come riferimento l'antica superficie di scorrimento del pavimento di massa, ricostruita attraverso le indicazioni morfologiche del corpo di frana, si vede che le condizioni di instabilità delle argille vari colori sono raggiunte quando la pressione dell'acqua nel terreno corrisponde ad un'altezza piezometrica, altezza dell'acqua nel sottosuolo, di circa meno 1,5 metri dal piano di campagna. Inoltre, dalle analisi pluviometriche di lungo periodo messe in relazione con le fluttuazioni del livello piezometrico della falda idrica nel sottosuolo, si ottiene il valore critico della pressione dell'acqua, corrispondente alla piezometrica di meno 1,5 metri dal piano campagna. La stessa figura indica che tale valore viene raggiunto con 455 mm al mese di piogge. Tali precipitazioni sono da attribuire ad eventi meteorici più che eccezionali per un clima semiarido mediterraneo quale quello del meridione d'Italia. Anche se il clima mediterraneo di 2000 anni fa viene considerato maggiormente umido rispetto a quello attuale, precipitazioni per 455 mm al mese costituiscono sempre eventi difficilmente verificabili. Molto più verosimile è che il valore della falda a meno 1,5 metri sia stato raggiunto quando le acque delle sorgenti circostanti furono convogliate verso il santuario e fatte defluire sul pendio per molti decenni, al fine di soddisfare le esigenze di una crescente presenza di pellegrini e di sacerdoti, proprio quando il sito assumeva maggiore importanza e grandezza. In definitiva, le contrazioni delle aree boscate, la messa a coltura di nuove aree cerealicole, ma soprattutto il maggiore apporto idrico localizzato, sono stati fattori che hanno interferito profondamente nel sistema fisico-ambientale, provocando reazioni distruttive dello stesso centro di culto.